Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 14, versetto 22-31. Gli disse Giuda non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui. Parola del Signore. Ecco, ricordiamo, per introdurci nel brano di oggi, le promesse di Gesù. Capitolo 14, al versetto 3, tornerò da voi, vi prenderò con me. Probabilmente si riferisce alla parusia, alla conclusione. Forse non si può avere una certezza assoluta, ma credo che la maggior parte degli esegeti moderni, recenti, pensa che qui la promessa è la promessa della conclusione di tutta la sua opera. Tornerò, vi prenderò con me, perché siate fino allora, e continua a dire, non potete venire ora, ma verrà il momento in cui tornerò e vi prenderò con me, perché siate per sempre con me. Poi c'è una nuova promessa che abbiamo visto in questa stessa linea ieri, non vi lascio il versetto 18, non vi lascerò orfani, verrò da voi o tornerò da voi. E poi aggiunge ancora un poco, il mondo non vi vedrà, ma voi mi vedrete. Perché io vivo e voi vivrete, una nuova promessa, tornerò da voi. Questo si riferisce quasi sicuramente, almeno vedo che gli esegeti indicano soprattutto, forse non sono tutti concordi al 100%, ma il giorno della risurrezione. La promessa è un po' diversa, mi vedrete, saprete, il mondo non mi vedrà, ma voi sì. Dal giorno della risurrezione voi ricaverete, come spiega il versetto 20 e 21, che introduce nel brano di oggi, che la mia assenza, la mia morte, in realtà è un andare al Padre e crea già per voi una comunione nuova. E perché in fondo la promessa del versetto 20 e 21 è questa, cioè che fra i discepoli, che pur non possono essere dove è Gesù, tuttavia si crea una comunione nuova, che è descritta in modo progressivo qui, chi ha le mie parole, è tutto il cammino del discepolo, ha le mie parole, le custodisce, eccetera, e mi ama, sarà amato dal Padre, e termina con questa promessa di una, a quanto pare qui, di una progressiva manifestazione al discepolo o alla comunità dei discepoli, sembra che il contesto sia questo, e da questo sgorga dunque la domanda o l'obiezione espressa qui da Giuda, non l'Iscariota, al versetto 22.
Non so se mi sbaglio, ma mi pare che nel brano sia, che ha commentato Giovanni, sia il brano specifico di oggi, ci sia un concentrato di collegamento tra amare e osservare i comandamenti, come non c'è da nessuna parte. Cioè non parlo un attimo dell'amore, se non della, perfino alla fine termina dicendo, perché sappiate che io sono, che io amo, perché il mondo sappia che io amo il Padre e come mi ha comandato il Padre così agisco. Cioè mi sembra che sia, sottolinei in continuazione questo rapporto tra l'osservanza dei comandamenti, l'amore del Padre che viene in noi e quello di Cristo che pure non ci lascia soli, non ci lascia orfani.
Ho notato in modo particolare due cose in questi versetti. Una è la parola mondo che c'è tre volte, perché ti manifesti a noi e non al mondo. La pace ve la do non come il mondo la dà. E poi dice, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Allora, mi è sembrato che non è che c'è un'esclusione del mondo, ma vuole manifestarsi al mondo, perché finisce dicendo appunto, bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Questa desiderio di rivelazione a tutta la creazione che il Vangelo ci manifesta. E già questa manifestazione è presente, perché qui dice, nel versetto 23, se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora, mi è venuto in mente quello che dice al capitolo 5, al versetto, insomma, da 37-38, giù di lì, dice, voi non avete mai ascoltato la sua voce, la voce del Padre, né avete visto mai il suo volto, la sua parola non rimane in voi, infatti non credete a colui che egli ha mandato. Allora, questa possibilità che ci è data di ascoltare la sua voce, la sua parola e custodirla in noi, è questa che ci fa già, fin da ora, vedere il volto del Padre. E Cristo è venuto per rivelarci il Padre.
Sì, mi piacciono queste domande che i discepoli fanno a Gesù, perché danno modo a Lui, ecco, di portare avanti la sua rivelazione. E anche questa che dice Giuda, non l'Iscariota, mi sembra una domanda molto concreta, molto se Gesù è venuto perché non si manifesta a tutti, ecco. E mi sembra che Gesù risponda dicendo che la sua manifestazione in verità non è una manifestazione eclatante, ma è tutta interiore, ecco, perché appunto può sembrare addirittura che non risponda tanto a tono, ma invece lui ci rivela che amandolo, e quindi amore che si manifesta attraverso l'osservanza dei comandamenti, in questo modo si è in un qualche modo inabitati, verremo a lui e faremo dimora presso di lui, e sarà appunto questa inabitazione della Trinità che in un qualche modo, ecco, ci manifesta, ecco, ci manifesta Dio, ecco, perché poi è nello Spirito, è lo Spirito che ci fa ricordare ogni cosa, e quindi ci ricorda le sue parole, ci insegna tutte le cose che lui ha detto, e quindi, ecco, è in questa manifestazione tutta interiore che devono vivere i discepoli, che poi, ecco, loro la manifesteranno in un qualche modo al mondo. Mi sembrava quasi che ci fosse questa intermediazione dei discepoli, che sono loro che in un qualche modo devono manifestare al mondo il Signore, ecco, attraverso, ecco, quell'amore, quell'osservanza dei comandamenti, quella inabitazione della Trinità attraverso la quale, ecco, Dio si manifesta ad alcuni, ecco, ma è poi per una manifestazione a tutti. Non so se ho fatto un po' di confusione. E comunque ho guardato però nella 70 che appunto questo verbo manifestare, ecco, è usato anche in Geremia 29, in un passo che mi è sembrato molto, molto significativo. C'è la differenza fra il testo masoretico, comunque nelle nostre Bibbie è al capitolo 29, il versetto 12, dove è detto: mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò, mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore e mi manifesterò a voi. E tutta questa inabitazione, ecco, di Dio e con il cuore dei discepoli, è attraverso quella che si manifesterà al mondo, insomma.
Ma io mi sono sempre chiesta perché e che cosa vuol dire Gesù quando dice: la pace lascio a voi, la mia pace do a voi, non come dà il mondo io do a voi. E mi sembra che un po' la spiegazione la dia lui stesso al capitolo 16, l'ultima parola che dice prima della grande preghiera, quando dice: queste cose ho detto a voi, cioè le profezie anche della persecuzione, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete afflizioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Mi sembra che voglia dire che questa pace che Gesù lascia ai discepoli passa proprio attraverso la partecipazione della sua vittoria sul mondo attraverso la passione e la risurrezione. Quindi è una pace molto diversa da quella che viene dal mondo, che invece promette tutt'altra cosa e però delude. Invece questa è la vittoria che vince il mondo ed è quella che dà pace al cuore dell'uomo, quella che lascia Gesù attraverso la sua obbedienza al Padre e la comunione alla sua obbedienza. E poi c'è una parola di Sant'Ignazio che mi sembra che spiega come il Signore lascia anche questa pace per tutto il tempo, fino al suo ritorno. Dice nella lettera agli Efesini: preoccupatevi di riunirvi più frequentemente per l'Eucaristia di Dio e per la gloria. Quando infatti frequentemente vi riunite insieme, sono annientate le potenze di Satana ed è distrutta la sua opera di rovina nella concordia della vostra fede. Nulla è migliore della pace, in cui viene annullata ogni guerra delle creature celesti e terrestri. E poi aggiunge: facciamo dunque ogni cosa tenendo conto che Egli dimora in noi, per essere noi Suoi templi, ed Egli in noi Dio nostro, come di fatto è e apparirà di fronte a noi, e perciò giustamente lo amiamo.
Sulla prima parte io, insomma, concorderei con quello che la linea che indicava Mariangela. Penso che la difficoltà più grossa è che per noi, per la tradizione lunghissima e per il nostro sistema, diciamo, teologico, per noi non è un problema quello che pone in realtà. E quindi E se non comprendiamo in che senso è un grosso problema, è difficile anche capire il peso della risposta. Perché per chi non è un problema, ovviamente fa più fatica a capire la risposta. Io, il Leon Dufour mi pare, aggiunge anche altre cose interessanti, ma mi pare che a un certo punto dice che il problema sarebbe il fatto che poi i discepoli successivamente non possono, o meglio, ci sarà il modo, ma insomma il problema sarebbe di vivere la stessa, non hanno tutti vissuto l'esperienza pasquale, cioè Gesù non è apparso a tutti in sostanza. Io non sono così sicuro che questa sia che il problema qui. Il problema lì c'è anche nei testi giovannei, c'è anche in questi testi qui, quando Gesù passa dal plurale voi a chiunque farà questo, c'è già un passaggio che applica anche nei testi che abbiamo davanti. Per esempio il versetto 21, versetto 20 al secondo, voi al plurale, versetto 21, chiunque fa così, è un modo per includere probabilmente anche, come dicono gli esegeti, le generazioni successive. Ma non mi pare questo il problema. Qui è vicino all'altra domanda, per esempio, che troviamo al capitolo 12, versetto 34. Noi sappiamo dalla Torah che il Cristo rimane in eterno. E tu come fai a dire che il figlio dell'uomo sarà innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Oppure molto vicino ancora di più forse alla domanda che troviamo all'inizio degli Atti degli Apostoli, col Cristo già risorto. È questo il momento in cui tu restaurerai il regno per Israele? E Gesù risponde. Risponde che con la risurrezione è iniziato l'instaurazione del regno, ma evidentemente l'instaurazione del regno ha diverse fasi e i tempi di queste fasi sono in mano al Padre, risponde così, non sta a voi sapere i tempi e i momenti, e il dono dello Spirito mostra chiaramente successivamente che è iniziato il tempo finale, però il tempo finale, e questo è il grande problema che c'è nel Nuovo Testamento. Io credo in generale, forse il più grosso problema del Nuovo Testamento non è più il nostro, apparentemente, ma dovrebbe esserlo, è affermare la fede nella realtà della presenza del regno, dell'inizio del regno di Dio, fin da ora, in un contesto non redento. Perché non ti manifesti al mondo? Questo dicono i profeti. Cioè l'intervento finale di Dio in cui credono i discepoli, perché credono che Gesù è il Messia, il Santo di Dio, è legato l'intervento finale di Dio all'impresa finale del Messia, con la quale tutta la storia cambia. Tutto cambia. E invece non cambia nulla, diciamo noi due. Perché? Perché non ti manifesti a noi e non al mondo? E Gesù sembra dire nella risposta due cose. Una, io credo che risponda, anche se non risponde totalmente, dice che in questa fase del tempo messianico la manifestazione di cui si parla è una manifestazione interiore, oppure potremmo dire nella manifestazione nella comunità dei discepoli. Il luogo in cui si deve vedere una presenza del mondo nuovo è la comunità dei discepoli, anche se lì c'è il problema su cui insiste molto il Nuovo Testamento, che è in relazione al fatto che i discepoli si amino davvero, cioè è chiaro che non è semplicemente una definizione, un'etichetta, è in rapporto alla misura in cui i discepoli realizzano concretamente i doni che hanno ricevuto, il dono dello Spirito essenzialmente. Questa è la prima risposta. Poi aggiunge in questo stesso senso, perché non sono cose staccate, versetti 25 e 26 riguardano questo problema e lo Spirito vi spiegherà questo. Cos'è che deve spiegare lo Spirito? Cosa intende Gesù? Quello che non possono ancora capire, come cioè siamo già nel tempo finale, anche se non si è manifestato, perché manifestarsi al mondo significa la trasformazione di tutto, vuol dire che la gloria del risorto si impone su tutta la creazione, e questa è la promessa dei profeti. Se non cambia niente, se anche noi siamo ancora, ecco, non possiamo dire che siamo già nella gloria, no? Come mai? Mi sembra che la risposta, il riferimento allo Spirito vi spiegherà tutto, io almeno lo sento così questa volta, non riguarda tanto, certamente riguarderà forse anche altre cose, ma non è tanto perché lo Spirito deve spiegare chissà che cosa, lo Spirito deve spiegare questo, deve spiegare ai discepoli e deve sostenere la fede perciò nella realtà della salvezza già incominciata, nonostante non sia manifestato al mondo. E difatti la risposta, anche ai versetti, non voglio tenere troppo lunga, 23 e 24, riguarda, come vediamo, la parola. La cosa fondamentale è la parola. Chi accoglie la parola, questi è colui che mi ama, cioè la manifestazione in questo tempo avviene attraverso l'accoglienza della parola di Gesù. Chi l'accoglie con fede, progredisce, va dietro a Gesù, quello avrà una progressiva manifestazione del Signore. E poi c'è l'altra parte molto bella, è chiaro che questo, la cosa più semplice che gli esegeti dicono, giustamente credo, è che qui finiva una prima redazione dei discorsi. Il Vangelo ha avuto molto probabilmente, anzi lo dice in modo esplicito il Vangelo stesso col capitolo 21, ha avuto più di un'edizione. E qui, andiamo via di qui, era chiaramente la conclusione. Invece poi furono aggiunti i capitoli 15, 16, 17, così importanti, era una conclusione. E per cui si spiega il saluto di Gesù. Cos'è che vi lascio? La pace. Vi lascio, come si saluta? Pace. Però precisa che quando lui dice pace, non è un augurio semplicemente, come fa il mondo. Il mondo dice, anche quando lo fa bene, pace è un augurio. Magari poi non avviene, non c'è. E invece quando Gesù dice pace è sicuro. Perché? E lo spiega immediatamente, perché torna. Cioè la pace che Gesù lascia è la certezza che ritorna e concluderà tutta l'opera della salvezza. Questa è la pace. Chi sa questo è nella pace, perché è in grado di camminare con la chiave, anche se sembra il contrario, anche se sei nella prova, c'è la pace, perché sa che Cristo è sempre lui e ritornerà, come dice qui, tornerò. Anzi, dice, dovreste essere contenti perché io vi consegno al Padre. Il Padre più grande di me, vabbè, ha fatto delle battaglie su questo, ma anche le risposte sono comprensibili a livello dogmatico, non voglio negare che abbiano ragione quelli che dicono che sono uguali, ma secondo me è fuori contesto completamente, è stato usato dagli eretici, quindi naturalmente è chiaro, dagli ariani poi, però qui il contesto è molto più consolante, più bello, è come se Gesù lo dice al capitolo 17 poi, io vi consegno al Padre, il fatto che io non ci sia più non significa che voi siate, che sia peggio, perché il Padre è più grande di me. E chi può strappare dalle mani del Padre? Ha già fatto questo discorso, capitolo 10.